Benvenuti. Oggi facciamo un'immersione, direi, nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma applicata alla ristorazione. Abbiamo spulciato degli estratti, molto interessanti, da un webinar proprio su come l'IA generativa sta iniziando a entrare in questo settore. La nostra idea è tirar fuori le cose più utili, magari anche sorprendenti per chi lavora in questo campo o semplicemente ne è incuriosito. E guarda, parto subito con un numero che secondo me fa pensare. Si parla tantissimo di IA, ovunque, ma poi i dati reali dicono altro. Nel 2024, pensa, solo il 13% circa delle imprese in Europa la usa.
Eh sì.
E in Italia? Ancora meno, siamo sull'8%. E se guardiamo proprio i servizi, ristorazione compresa, lì siamo appena sopra il 10%, in Europa.
C'è un divario enorme, no? Tra il chiacchiericcio e l'uso effettivo.
Esattamente. E il webinar da cui abbiamo preso spunto puntava proprio a questo, a far capire alle piccole e medie imprese, sai, quelle che magari non hanno un reparto IT enorme, come l'IA si possa usare concretamente, senza, diciamo, impazzire con la tecnologia.
Si parlava anche di iniziative tipo i punti impresa digitale, che aiutano proprio su questo. Il focus era la ristorazione, sì, ma molte cose valgono anche per l'ospitalità in genere, alberghi e così via.
Capito. Ma allora, se così poche aziende la usano, dove viene usata? Cioè, chi la usa cosa ci fa? Le fonti dicono che l'analisi dei testi, il famoso text mining, è l'uso più comune.
Sì.
Poi viene la trascrizione voce-testo e subito dopo l'IA generativa, tipo ChatGPT. Quella che crea contenuti. E qui c'è un dato secondo me affascinante che emerge dalle fonti. La funzione aziendale che la usa di più è il marketing e vendite.
Ah, e questo guarda caso torna con quello che dicevano anche i partecipanti al webinar. Moltissimi usavano ChatGPT per cosa? Scrivere testi magari per le newsletter, fare traduzioni, preparare post per i social.
Quindi al momento è più un assistente per comunicare e vendere forse, meno per, non so, ottimizzare la cucina o la sala?
Diciamo che da questi primi dati sembra proprio così. Viene percepita come uno strumento utile per compiti specifici, soprattutto appunto legati alla parola scritta, alla promozione.
E visto che l'abbiamo nominato, ChatGPT, come funziona? Cioè, in parole povere, senza entrare troppo nel tecnico. Non è magia, giusto?
No, assolutamente. Immaginalo come un sistema che ha letto una quantità spropositata di testi, tipo una biblioteca infinita. Non è che capisce il significato come noi umani.
Ok.
Però è diventato incredibilmente bravo a riconoscere come le parole si combinano, di solito, le strutture, le sequenze, e usa questa abilità statistica per prevedere la parola successiva più probabile, creando testi che suonano coerenti, a volte persino creativi. È questo che lo rende usabile da tutti, praticamente.
Chiaro. Però si evolve velocemente. So che ora fa anche altre cose. E ci sono rischi da considerare?
Sì, l'evoluzione è stata rapidissima. Ora è multimodale. Gestisce testo, voce, immagini, video. Pensa a Sora per i video. E si possono creare versioni custom, personalizzate.
Ah, tipo un...
Ecco il punto. Attenzione ai limiti. Non è perfetto. Può inventarsi delle cose, quelle che tecnicamente chiamano allucinazioni.
Quindi?
Tira a indovinare a volte.
Diciamo che se non ha dati sufficienti o se la domanda è molto di nicchia, può generare risposte plausibili ma non corrette, o se si chiede precisione assoluta su dati specifici.
Il che vuol dire mai fidarsi ciecamente, soprattutto se l'output ha conseguenze, che so, legali o riguarda informazioni delicate. La revisione umana è obbligatoria, direi.
Fondamentale.
Sempre, soprattutto all'inizio o quando l'output è critico.
Ok, chiarissimo. Ma veniamo al sodo. Un ristorante, un bar, come può usare questi strumenti oggi? Le fonti, cosa suggeriscono di concreto?
Guarda, le applicazioni sono diverse. Si può partire da cose abbastanza semplici, come automatizzare le risposte alle domande frequenti, gli orari, dove parcheggiare, o magari gestire le prenotazioni base con un chatbot. Questo libera tempo al personale, no?
Certo, tempo prezioso.
Poi c'è tutta la parte di scrittura creativa, descrizioni dei piatti sul menu più accattivanti, magari che raccontano la storia di un prodotto locale, lo storytelling, insomma. Addirittura può dare spunti per abbinamenti cibo-vino un po' diversi dal solito o buttare giù bozze di nuove ricette, che poi, ovvio, vanno provate in cucina.
Quindi non solo efficienza, ma anche un aiuto alla creatività. E per il marketing, oltre ai post social che dicevamo. E la gestione?
Certo. Per il marketing può aiutare ad analizzare rapidamente cosa dicono i clienti online, le recensioni, ma anche cosa fanno i concorrenti. Può scrivere bozze di email promozionali più mirate. È una cosa che porta via un sacco di tempo. Analizzare le recensioni e preparare risposte personalizzate, non copia e incolla. Quello sì che è un risparmio di tempo.
Esatto. E a livello più operativo può analizzare i dati di vendita. Magari per capire meglio cosa funziona, cosa no, aiutare a prevedere la domanda, ottimizzare gli ordini delle materie prime, ridurre gli sprechi. Questo si può fare sia con software gestionali che già integrano un po' di IA, sia usando strumenti come ChatGPT per analizzare i dati che magari uno ha già in un foglio Excel. Sembra davvero un bel ventaglio di possibilità. Però immagino che per un ristoratore che magari è già sommerso di lavoro, possa sembrare tanto, tutto insieme. Qual è il consiglio chiave che emerge dalle fonti per chi vuole iniziare senza sentirsi sopraffatto?
Il messaggio forte, che è emerso anche nel webinar, non è tanto parti piccolo in generale, ma è più specifico. Identifica quella cosa, quell'attività che oggi ti fa perdere più tempo o ti crea un problema ricorrente.
Ok, focalizzarsi.
Sì.
Magari rispondere alle recensioni su TripAdvisor, o creare i contenuti per Instagram ogni settimana, o capire perché certi piatti rimangono sempre invenduti. Parti da lì, chiediti. L'IA può darmi una mano qui. Poi scegli lo strumento adatto. Magari fatti aiutare all'inizio, forma chi lo deve usare. E, lo ripeto ancora, verifica sempre i risultati. Non dare per scontato che sia tutto perfetto. L'obiettivo finale, mi pare di capire leggendo tra le righe, non è tanto sostituire le persone, ma...
potenziarle. Esattamente. L'idea di fondo è... usare la tecnologia per togliere dalle spalle delle persone i compiti più ripetitivi, quelli che magari sono anche meno gratificanti, per liberare tempo ed energie. E per cosa?
Per dedicarsi a quello che fa veramente la differenza nell'ospitalità. L'interazione umana, l'accoglienza personalizzata, quel sorriso, quella chiacchiera, quel tocco che nessuna macchina potrà mai replicare.
Quindi, per tirare un po' le somme di questa nostra chiacchierata, l'intelligenza artificiale sta mettendo a disposizione strumenti potenti anche per la ristorazione. Utili sia per essere più efficienti nella gestione, sia per stimolare la creatività nel menù e nel modo di comunicare. Siamo ancora all'inizio, l'adozione è bassa, soprattutto da noi in Italia, ma le potenzialità ci sono evidenti.
Sì, e questo ci porta forse a una riflessione finale un po' più ampia. Mentre esploriamo come l'IA può, non so, scrivere descrizioni di piatti più golose o gestire le prenotazioni 24 ore su 24, emerge una domanda importante, credo. In un settore che vive di esperienza umana, di gusto, di atmosfera, di accoglienza, qual è il punto di equilibrio giusto?
Bella domanda.
Come possiamo usare la tecnologia per migliorare l'esperienza del cliente, magari rendendola più fluida, più ricca di informazioni utili, senza però correre il rischio di renderla fredda, impersonale, standardizzata? Come ci assicuriamo che la tecnologia amplifichi l'ospitalità, invece di, svuotarla della sua anima? Ecco, questo credo sia il nodo cruciale per il futuro.